Bene, buonasera a tutti, grazie di questa partecipazione per questa nostra serata. Il dibattito sull'Europa è cominciato e si è intensificato in una fase storica davvero difficile e da qualche tempo sembra addirittura che questioni forse addirittura più radicali interrogano il mondo di quanto non sia la questione della Costituzione europea. Domande radicali come abbattere l'odio, come sconfiggere il male oggi, come una settimana fa, come due settimane fa, e così indietro, nel tempo breve che ci separa dall'11 settembre 2001. Si può dire che da quel giorno abbiamo continuato a chiedercelo. Non solo il nostro mondo, ma il mondo, come abbiamo visto anche oggi, sembra vivere sotto assedio. Ho pensato oggi che magari vedersi in questa giornata che è ancora così cupa a parlare di convenzione, costituzione, sarebbe potuto risultare un po' lontano, un po' quasi un senso di inopportunità in un certo senso. Però vorrei citare una frase del famoso e famigerato, credo che ne parleremo, ovviamente ne parliamo stasera, preambolo del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, perché si chiama effettivamente proprio così. E tra le frasi finali, tra l'altro ho visto che è citata anche dal professor Weiler verso la fine del suo libro, dice: l'Europa offre ai suoi popoli le migliori possibilità di proseguire la grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana. Ecco, io metto questa frase a prologo di questo nostro incontro, perché è una frase seria, vera e chiede una rinnovata responsabilità. Il nostro tema, il nostro titolo di questa sera è Le radici dell'Europa politica dei popoli. E al centro della riflessione c'è un libro che molti di voi avranno già visto, comunque si chiama Un'Europa cristiana, un saggio esplorativo, poi magari il professor Weiler ci dirà in che senso intendere questo saggio esplorativo. I nostri ospiti, professor Joseph Weiler, che è professore di diritto internazionale e dell'Unione Europea alla New York University School of Law e al Collège d'Europe di Bruges, giusto? Sì. Poi c'è Roberto Formigoni, che non ha bisogno di presentazioni qui a Milano almeno, e Claudio Morpurgo, che è vicepresidente Unione Comunità Ebraiche Italiane. Prima di dare la parola al professor Weiler vorrei solo dare un piccolissimo accenno, diciamo, di agenda. La Convenzione europea ha concluso i lavori nel luglio scorso. Il 4 ottobre scorso il testo è stato presentato a Roma, alla conferenza intergovernativa. Sul testo è ancora aperta la discussione. E le prossime date sono: a fine novembre ci sarà un vertice dei ministeri degli esteri, mi pare 28-29, a Napoli, e il 12 e 13 dicembre ci sarà il vertice a Bruxelles dei capi di Stato e di Governo, vertice dedicato appunto alla Costituzione. Questo vertice dovrebbe approvare definitivamente il famoso testo. Questa è l'agenda dei lavori. È probabile, questo è, diciamo, nell'agenda fino ad oggi valida, che il testo verrà poi ratificato e firmato ufficialmente con grandi cerimonie a Roma nella tarda primavera prossima, forse in giugno. Il testo si compone di 342 articoli più un preambolo e le disposizioni finali. Sono oltre 260 pagine in italiano, in inglese circa 70.000 parole. Il professor Weiler nel libro cita, quasi a confronto, forse ironico, che la Costituzione americana si dilunga per 15 pagine con 7.000 parole, un decimo grosso modo. La discussione anche rovente sulle radici cristiane, che è il tema di questi mesi, investe soprattutto questo preambolo, il preambolo del testo del trattato. Voglio dirvi che questo preambolo inizia con una citazione di Tucidide, che dice: la nostra Costituzione si chiama democrazia perché il potere non è nelle mani di pochi ma dei più. Più avanti, in questo preambolo, l'unico accenno, l'unica evocazione che può aiutarci in questo dibattito è a un certo punto viene detto che ispirandosi alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa. Questo era l'accenno che viene fatto nel testo del preambolo, che è un po' il testo di cui in questi mesi si è discusso moltissimo. Adesso io prego il professor Weiler di introdurci alla lettura del suo appassionante testo. Grazie.
Mille grazie. È un privilegio, un onore di essere qui. Sempre devo chiedere scusa per il mio italiano. Ora si sente? Allora, appena ho chiesto scusa per il mio italiano, ma farò il meglio che posso. Allora, io credo infatti che l'Unione Europea può costituire uno spazio privilegiato della speranza umana. Ho sempre trovato il progetto dell'integrazione europea, sin dall'inizio, un progetto nobile. Se pensiamo sulla situazione dopo guerra, per esempio fra la Germania e la Francia, e la capacità umana di superare l'odio e costruire un futuro insieme è infatti una cosa nobile. Però per costituire un spazio privilegiato della speranza umana c'è bisogno anche di valori spirituali. Ho sempre ritenuto questo. E passando tutta la mia vita di studioso e studiando l'integrazione europea e l'Unione Europea, ho notato due cose. La prima cosa è che ci sono migliaia di libri sull'integrazione europea, sulla comunità europea, sull'Unione Europea, che parlano soprattutto di mezzi, le varie politiche, l'ordinamento giuridico, eccetera. Ma parlano poco di fini. E al momento... Fini o fine?
Fini.
Fini. E al momento che l'Europa ha ottenuto la pace, allora è diventata soprattutto un strumento per la prosperità, per il benessere economico, ma con discorso molto scarso sui valori più trascendentali dell'integrazione europea. E questo mi mancava. Allora veramente tanti dei miei scritti ho cercato di indagare, di articolare, di pensare, riflettere, criticare quell'aspetto valoriale dell'integrazione europea, non solo gli aspetti strumentali, ma l'aspetto valoriale. E poi, vedendo che questo era un interesse mio, ho notato un'altra cosa che sembrava ancora più strana. Ci sono tante interpretazioni dell'integrazione europea, liberale, socialista, economista, economista di Chicago, economista della Francia. Addirittura ho trovato un libro dai primi anni 60, un'interpretazione comunista dell'integrazione europea. Vuol dire come queste ideologie si capiscano, si concepiscano il processo. La voce assente era la voce cristiana. Non trovavo un'interpretazione, non trovavo un engagement, si dice in inglese, un confronto, una riflessione profonda. Cosa può il magistero cristiano, i valori cristiani, il mondo, il Weltanschauung cristiano contribuire al discorso dell'integrazione europea? Mi sembrava una cosa strana. Perché di sicuro c'è tanto che il magistero cristiano può arricchire, sia cristiani e non cristiani, sia laici sia religiosi, i problemi di fondo dell'integrazione europea, come trattare l'altro, il problema di confini, dei problemi del mercato, problemi umani, sociali. Ma non c'era. Allora veramente il mio progetto è cominciato con queste due esigenze, la ricerca continua di articolare, di indagare, di capire i fini dell'integrazione europea nel senso spirituale e valoriale, e poi negli ultimi due anni, se nessuno non l'ha fatto, cerco in modo mio, un povero, di fare, vedere cosa può contribuire la dottrina, il magistero cristiano, a capire meglio, a arricchire il discorso dell'integrazione europea. E poi scappò, si dice, il problema, la Costituzione e il preambolo. E il rifiuto prima della Convenzione che ha redatto la Carta dei diritti fondamentali, loro hanno rifiutato anche usare la parola religione nel preambolo. Cioè era una richiesta da tanti Paesi membri nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali di fare referenza alla tradizione giudea-cristiana, alla tradizione cristiana, alla religione, e tutto è stato respinto. Alla fine hanno parlato ispirato di tradizioni spirituali, tutto qui, non si poteva. E poi quando la seconda convenzione per la Costituzione dell'Europa ha deciso di avere un preambolo molto maestoso, di nuovo c'era la richiesta di avere referenza ai radici cristiane, o una cosa separata, e per me bisognerebbe mantenere tutte e due cose separate, invocatio Dei, al Dio, e anche questo è stata respinta, non è possibile dal punto di vista costituzionale, e la concessione era, come ha detto il Presidente della Sessione, fare riferimento ai tradizioni culturali, virgola, religiosi, virgola, umanistico, come fosse la religione non incorpora una tradizione umanistica. E a me questo sembrava molto strano. Allora, nel scrivere il mio libro ci sono tre parti. Le più interessanti, dico, anche se dico me stesso, seconda e terza, in quale cerco veramente di capire, di studiare elementi importanti nel magistero cristiano e offrire suggerimenti come possano arricchire il discorso fondamentale sull'integrazione europea. Ma il primo capitolo, toccato direttamente alla questione del riferimento al Dio, al riferimento di radici cristiane. E se posso, in due parole, vorrei spiegare le mie tesi, perché io sono favorevole all'inclusione sia al riferimento al Dio o ai radici cristiani o radici giudeo-cristiani nel preambolo. E ci sono 4 o 5 ragioni per quale sono favorevole a questo. La prima è di natura costituzionale. In Europa ci sono due tradizioni costituzionali quanto riguarda preamboli di Costituzione. C'è la tradizione laica, molto nota in Francia. Nella Francia la Costituzione stessa definisce la Francia come una repubblica laica. È nobile, bisognerebbe rispettare la scelta costituzionale dei francesi, non c'è niente di male se loro hanno fatto questa scelta. Anche nell'Italia c'è una tradizione laica quanto riguarda l'interpretazione della Costituzione italiana. E ci sono altri paesi che vanno in questa direzione. Però, e questo è il noccio del primo argomento per l'invocatio Dei per riferimento al cristiano, non è l'unica tradizione. Ad esempio, la Costituzione tedesca apre con parole, a mio avviso, molto nobile, dicendo: coscienti della nostra responsabilità davanti Dio e uomini. E poi segue la Costituzione. La Costituzione irlandese fa addirittura riferimento diretto alla Santa Trinità. Nella Costituzione danese c'è una chiesa ufficiale, la chiesa luterana è la chiesa ufficiale dello Stato. La stessa cosa in Inghilterra, in Malta e altri paesi. Se volete i calcoli, si può dire che più della metà della popolazione in Europa vive in stati in quale la Costituzione loro fa riferimento al Dio e o al cristianesimo. Allora, l'argomento è semplice. Se facciamo ora una Costituzione per l'Europa, una buona cosa, e se abbiamo deciso di avere un preambolo, non è necessario, ci sono tante Costituzioni senza preambolo, ma ci sono tanti con preambolo, abbiamo deciso, va bene, sarà un preambolo maestoso, tu che dici, tutto quanto. Bene. Questo preambolo deve riflettere tutta l'Europa, deve riflettere le tradizioni costituzionali del tutta l'Europa, non può riflettere solo la tradizione costituzionale della Francia o dell'Italia, cioè la tradizione laica. Non può escludere la tradizione costituzionale della metà della popolazione europea. Dopodiché deve essere costituzione che appartiene a tutti noi e non solo una parte nostra, nella nostra tradizione costituzionale. E allora, al nome della pluralità, al nome dello stesso motto della Costituzione europea, uniti nella diversità, al momento che abbiamo riconosciuto che nell'assetto costituzionale simbolico, iconografico dei preamboli c'è una diversità costituzionale, la Germania una parte, la Francia un'altra parte, l'Inghilterra una parte, l'Italia un'altra parte, dobbiamo trovare una soluzione per riflettere tutte e due nel spirito di tolleranza e pluralismo. Sembra che c'è un piccolo problema. Se facciamo riferimento in vocatio Dei, possano i laici dire questa nega i nostri valori. Se non facciamo, dicano la tradizione non laica, questa nega la nostra. La soluzione si è trovata nella Costituzione polacca. Chi riesce a fare riferimento a tutte e due? Leggo perché è molto evocativo. Scusatemi. Allora, la parte interessante dice: noi, la nazione polacca, tutti i cittadini della Repubblica, sia quelli che credono in Dio come fonte di verità, giustizia, bene e bellezza, sia quelli che non condividono questa fede ma rispettano quei valori universali come derivanti ad altre fonti, uguali in diritti e obblighi nel confronto del bene comune. Ecco una soluzione che rispetta la tradizione pluralistica che esiste nella Polonia stessa. Una soluzione simile si può trovare anche per l'Europa. Si può dire tante altre cose, ma mi fermo qui su questo primo argomento. Ma ce ne sono altri argomenti per non escludere un riferimento al Dio, per non escludere il riferimento ai radici cristiane o giudea cristiane della Costituzione europea. Il secondo ragione è il seguente. Gli amici laici mi domandano, a parte di quella cosa di eguaglianza, di essere trattati in modo uguale, perché è importante per voi religiosi che sia un riferimento al Dio, che sia riferimento ai radici cristiani, eccetera? E vorrei spiegare almeno il mio parere su questo tema. Per me l'integrazione europea, come ho spiegato, veramente è un esperimento nobile, un achievement,
una conquista
dello spirito umano. Una cosa bene che i padri fondatori dell'Unione Europea sono riusciti. Pensate che siamo il periodo più lungo nella storia moderna dell'Europa dove non c'è la guerra nell'Europa occidentale. Non è poco. Ma al mio avviso è avere una Costituzione per l'Europa senz'altro è un momento cruciale nella storia europea. Che sia bene, che sia male, che si può fare una Costituzione migliore, discuteremo un altro giorno. Ma senz'altro avere una Costituzione per l'Europa è una cosa molto conseguenziale. Per la persona religiosa, nei momenti conseguenziali che rappresentano proprio la conquista un momento importante nel mostrare il potere umano, è importante anche dare un note di umiltà, di riconoscere che malgrado tutto c'è il Dio, davanti al quale in questi momenti cruciali noi esprimiamo nostre umiltà. E perciò trovo così nobile nella Costituzione tedesca, che era il momento delicato nella vita della Germania dopo la guerra. Allora, quando siamo al basso o quando siamo all'alto, la persona religiosa dice: fa bene allo spirito di riconoscere che c'è qualcosa al di là di noi, coscienti della nostra responsabilità davanti a Dio e uomini. Questo è un sentimento importante. Terza ragione per avere riferimento sia al Dio sia alla tradizione cristiana o giudea cristiana. Io credere molto nel pluralismo. Il pluralismo nella manifestazione attuale
è dare rispetto all'altro, veramente rispettare in modo pieno l'altro, quello che non come noi. Io ritengo, anche un discorso lungo, faccio ora solo il slogan, non si può veramente rispettare l'altro se non si rispetta la propria identità. E perciò riconoscere quello che è il fatto, che nell'evolvere della tradizione, nella civilizzazione, la civiltà europea, il cristianesimo, la tradizione giudea cristiana ha giocato un ruolo determinante, e riconoscere la propria identità, anche per i laici, perché non deve essere solo un riconoscimento della fede vivente, per alcuni è il riconoscimento della fede vivente, per un altro un fatto empirico. Se non riconosciamo la nostra propria identità, non possiamo veramente rispettare l'altro. E quella è una delle mie letture più importanti, le cose più importanti che ho imparato studiando gli enciclici del Papa attuale, tipo Redemptoris Missio, Centesimus Annus, eccetera. Cioè il rispetto per l'altro viene soltanto quando uno rispetta se stesso. Quella era la terza ragione. La quarta ragione è molto importante per me. Anche il laico può riconoscere che la vita pubblica, il piazzo pubblica è arricchita quando il pensiero religioso ha un libero spazio, nello spirito del pluralismo, nel spirito di libertà, mai non coercitiva. Ma di cacciar via dello spazio pubblico il sentimento, la sensibilità religiosa, diminuisce tutti noi, non soltanto i religiosi, diminuisce la qualità del discorso pubblico. E l'ultima, e così finisco, e questo è importante non solo per noi in Europa, ma per il mondo. Ascoltate bene, per favore. Noi cerchiamo di convincere gli integralisti di accettare la religione e di accettare la democrazia. Voi rendete conto, non vorrei essere polemico, davvero no, ma per esempio non c'è neanche un paese arabo che è una vera democrazia. Ma l'integralista religioso, da qualsiasi religione, dice la democrazia è la negazione della religione. Pensate che nella stessa Stati Uniti c'è la dottrina separazione totale fra religione e lo Stato. Questo è un messaggio delicato, perché vuol dire, o può essere interpretata, che nella democrazia costituzionale la religione può essere soltanto un affare privato, che la piazza pubblica deve essere nuda, che non può essere espressione pubblica della religione, perché sembra che c'è contraddizione fra religione e democrazia. Qui Europa può dare una lezione importantissima. Qual è la lezione? Dire noi in Europa abbiamo trovato il modo che si può verificare in un modo più assoluto la necessità di una società democratica, liberale, dove la libertà religiosa è la libertà dalla religione, è rispettata pienamente. E allo stesso tempo di non aver paura di lasciare un spazio nei nostri spazi pubblici alla religione. Perché nostra lezione è che la democrazia costituzionale liberale può convivere pacificamente con il sentimento religioso. Se non permettiamo questo, come possiamo aspettare che gli altri, che hanno delle convinzioni religiose, possano accettare la democrazia, se nostra lezione è al momento che accettate la democrazia, Dio deve essere cacciato via dalla piazza pubblica? Non è questa l'esperienza europea. Una delle differenze fra l'Europa e l'America è proprio che in Europa si accetta Chi si può essere un paese del tutto democratico liberale? Ditemi, la Danimarca dove c'è una religione statale è meno liberale della Francia? L'Inghilterra dove c'è una religione dello Stato è meno liberale, democratico dell'Italia? No, è una domanda retorica. Cosa mostra questo? Che nell'esperienza europea abbiamo trovato il modo in cui si può riconoscere l'esistenza della religione nella piazza pubblica, pur rispettando anche l'eredità della rivoluzione francese, cioè lo Stato liberale, costituzionale e democratico. E a questa lezione del tutto europea fondamentale, la nostra Costituzione europea deve riflettere, e non può riflettersi, si ci dice che nel preambolo non può essere né riferimento al Dio né riferimento a radici cristiane o giudeo-cristiane. Grazie.
Bene, chiedo ora a Claudio Morpurgo, che è vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, di dirci la sua su questo tema dell'Europa cristiana.
Devo dire che il libro del professor Weiler è un libro molto importante, è un libro piacevole, provocatorio, è un libro che ha un'attualità formidabile. Non solo perché si pone all'interno della discussione relativa alla nuova Costituzione europea, ma soprattutto perché ha un dono raro, ha il dono di far pensare, di far riflettere a 360 gradi su quelli che sono i fatti più rilevanti della nostra epoca. Per questo è un libro che va letto e che va discusso. Insomma, il testo di Weiler, è un giurista che concepisce il diritto come forma formans della società e non come una mera astrazione, ha la capacità di stimolare una discussione autentica e profonda, che non sempre, come naturale, convince nelle conclusioni, ma che è certo di un'utilità straordinaria. Perché diciamocelo chiaramente, della costruzione della nuova Europa si è parlato pochissimo, spesso a sproposito e quasi sempre strumentalmente, quasi che volutamente si sia voluto impedire di comprenderne i termini, le opportunità, i rischi. Abbiamo tutti l'impressione di trovarci dinanzi ad un'operazione che non ci riguarda, stretta tra logiche di contrapposizioni politiche, di battaglie partigiane, di tecnicismi, come se l'individuazione dei caratteri di relazione tra esperienze così diverse tra loro sia quasi un artificio agevole da realizzare e da concretizzare. Ma sappiamo bene che non è così. Tutto appare mostruosamente calato dall'alto, frutto di sofisticati ed incomprensibili compromessi. Sono molto duro sul punto. L'unità d'Europa si presenta in definitiva come un'operazione burocratica, riservata all'élite, un puro accordo di interessi e di poteri. La società ne è esclusa. Manca una riflessione su aspetti decisivi cui Weiler fa costante riferimento, come la necessità che la costruzione europea sia espressione e veicolo di una certa civiltà che comprende la nostra cultura e i nostri valori, un'espressione di chi siamo, uno strumento per realizzare ciò che vorremmo essere. Insomma, manca una discussione, sempre citando il professor Weiler, sul significato del nostro passato, sulla complessità e la contraddittorietà della nostra identità, sulle modalità per costruire una società multiculturale, pluralista, al cui interno le minoranze, cito sempre il professor Weiler, non siano solo benvenute, non siano solo ospiti, ma siano strutture sociali fondanti. Manca tutto questo, a mio avviso, perché si vuole rifiutare il metodo giuridico-culturale di cui Weiler si fa portatore, quello che l'idea e l'ideale dell'Europa sia qualcosa di più di un interesse al libero mercato o di una coalizione di interessi in questo mercato. Si vuole in sostanza impedire alla nuova Europa di divenire una comunità etica, portatrice di valori e di civiltà. E questo provoca conflitti, dei quali cominciamo anche sulla nostra pelle ad avvertire i segni, ogni giorno di più. Se qualcuno chiedesse a me, ebreo, italiano ed europeo, in quale luogo mi sento a casa mia, io risponderei in modo provocatorio: dappertutto e da nessuna parte. dappertutto perché mi sento collegato ai popoli di tutto il continente, perché condivido il destino degli altri europei, ma anche in nessun luogo perché l'Europa non c'è ancora e soprattutto perché essa può essere costruita in due modi diametralmente opposti, riferendosi a modelli tecnocratici già sperimentati oppure costruendo qualcosa di veramente innovativo. Ecco, se prevalesse la prima ipotesi, io ebreo mi sentirei, se non proprio escluso, quantomeno messo ai margini dell'Europa. Ma come mai si è giunti a questa situazione di impasse che ha reso un momento centrale della nostra epoca, come la costruzione di una nuova Europa, un fatto estraneo rispetto alle nostre quotidianità? A mio avviso la risposta è di ordine culturale. Essa ha un nome ben chiaro, la difficoltà di appartenere. Viviamo in una società italiana ed europea che rifiuta il concetto di appartenenza, lo emargina, lo ghettizza, additandolo come nefasta espressione dell'ancien régime, di una modalità di intendere la convivenza sociale retrograda e da combattere. Chi appartiene è il male, da lasciare ai margini perché è nocivo per una collettività indistinta e avaloriale. Insomma, tutto è omologato, tutto è omogenizzato dentro contenitori vuoti e inconsistenti. Belle parole, spesso dichiarazioni di intenti, slogan che riempiono le bocche, vivacizzano la vita nei salotti radical chic, ma che non danno risposte a quello che è il fatto più evidente dei nostri tempi. La difficoltà di costruire una società multiculturale, autenticamente pluralista e fondata sul riconoscimento delle diversità. Perché questo è il trend, è inutile nasconderselo. Mai come questa epoca è evidente l'incontro tra differenti culture, anche tra differenti impostazioni religiose. Mai come oggi si relazionano quotidianamente storie ed esperienze che non si sono in precedenza mai incrociate tra loro. Nonostante questa realtà, il mondo della cultura e della politica evita di promuovere un incontro fondato sul dialogo tra differenti appartenenze, preferendo in modo criminale appiattire, banalizzare, nascondere. Fino a quando il conflitto ci travolgerà, verrebbe da pensare, perché questo è il pericolo, non tacciamolo. Le tragedie di Istanbul, le morti violente dei nostri carabinieri in Iraq non sono esempi isolati, ma sono punte di un iceberg sempre più emerso, un potenziale conflitto di civiltà che molti si rifiutano di vedere. Ecco, diventa allora in questo scenario improrogabile un salto di qualità, una profonda autoresponsabilizzazione da parte di tutti gli attori. La sfida per realizzare una società interetica può essere vinta in questa prospettiva solo, a mio avviso, attraverso una modalità. La costruzione di una società basata sul diritto di appartenere, oltre che di non appartenere, di essere diversi, di essere se stessi. Una società, insomma, che scaturisca dal basso, da ciò che è più vicino all'individuo per come è e non per come qualcuno lo vorrebbe. Una società delle comunità che faccia dialogare le cellule che dopo la famiglia più sono prossimi ai bisogni, ai desideri e all'identità dell'uomo. Diventa improrogabile pertanto definire un tessuto culturale, educativo, politico e anche costituzionale che determini le regole dell'incontro tra le diverse appartenenze, sancendo principi basilari di ordine pubblico che mai dovranno essere violati ma che siano tutti irreversibilmente orientati verso la tutela del diritto di essere. In altre parole, dall'eterogeneità che descrive l'attuale quadro sociale e che molti non vogliono vedere, deriva una considerazione apparentemente paradossale. Se si deve offrire un nuovo e originalissimo valore che serva da cemento alla costituenda unità dell'Europa, esso non va cercato nella cultura, ovvero nella non cultura della maggioranza, bensì in quella delle minoranze, in quel meraviglioso coacervo determinato dall'incontro delle appartenenze, trasformate in operatori culturali politici in grado di dare all'Europa nel suo insieme nuovi motivi di omogeneità, di identità e di fiducia. Quello che voglio dire è che programmaticamente l'Europa deve essere aperta ed inclusiva delle culture, delle differenti appartenenze, deve rifiutare forme preventive di esclusione, deve rifiutare di correre il rischio di rifare l'Europa come una fortezza assediata che forse si prepara al prossimo scontro armato con l'Islam. Altrimenti il progetto Europa sarebbe perdente fin dalla sua nascita. Si tratta allora di costruire un'Europa nuova, che riconosca come fondanti determinati valori e soprattutto determinati bisogni. E non c'è dubbio che il principale di questi bisogni, citando anche quanto diceva prima il professor Weiler, è quello religioso. Forse perché il rapporto con Dio più di tutto unifica, determinando il riconoscimento di valori comuni e la possibilità di parlare una lingua reciprocamente comprensibile, Il primo territorio del confronto potrà essere la religiosità, ovvero la fede nel Creatore, nel Dio di Abramo. Una religiosità che si traduca nell'impegno verso i comandamenti di Dio, verso la giustizia, la misericordia, nell'affermare la santità della vita e il coinvolgimento di Dio nella storia, nella convinzione che il bene senza il sacro è destinato a soccombere. Sul punto voglio essere volutamente provocatorio, citando quello che io considero uno dei più grandi pensatori ebrei del secolo scorso e che il professor Weiler certo conosce, Yeshayahu Leibowitz. Lo Stato, secondo questo grande maestro, può essere una necessità in una determinata fase storica, ma in sé costituisce sempre uno strumento di potere oppressivo che al massimo si può cercare di contenere, di frenare, nei confronti del quale si possono escogitare limitazioni di potere sotto forme di garanzie costituzionali. Leibowitz era particolarmente contrario alla mitologia sacralizzante delle nazioni. Alla domanda che cos'è per te una bandiera, rispondeva sarcastico, uno straccio colorato attaccato a un bastone. A chi gli chiedeva, per te è sacra la terra di Israele, per te è sacra la lingua di Israele? E gli rispondeva, solo Dio è sacro. La mia, sulla scia di Leibowitz, è una provocazione, sia chiaro. Voglio però dire che la religiosità, la definizione di una religione, di una definizione particolare con Dio, l'offrirsi al suo servizio con dedizione, può essere la parola chiave nel momento in cui si promuove l'incontro tra gli uomini di fede e può permettere di vincere la sfida della multiculturalità senza omologare le appartenenze, ma rendendole la principale forma formance della società. Perché il rapporto con Dio è per sua natura pluralistico, dato che la diversità religiosa è volontà di Dio. Pensiamo alla storia della Torre di Babele, dove leggiamo «Il Signore disse, sono un unico popolo ed hanno un unico linguaggio, ecco che cosa intraprendono». Questo è scritto nella Genesi. Queste parole sono state interpretate dai maestri a significare «Cosa li ha spinti a ribellarsi contro di me?». La risposta è il fatto che sono un popolo solo e hanno un solo linguaggio. Il profeta Malachia ha scritto «Perché dal sorgere del sole al suo tramonto il mio nome è grande tra le nazioni, in ogni luogo si offre incenso il mio nome, perché il mio nome è grande tra le nazioni, dice il Signore degli eserciti». Sembra che il profeta, così parlando, dichiari che benché professino diverse concezioni di Dio, gli uomini di tutto il mondo stanno in realtà adorando un unico Dio, anche se possono non esserne consapevoli. In realtà, la verità assoluta non può essere compiutamente ed adeguatamente espressa in concetti e parole. La verità assoluta concerne il rapporto tra Dio e l'uomo e la rivelazione è sempre un adattamento alla capacità dell'uomo. La voce di Dio raggiunge lo spirito dell'uomo in molti modi, attraverso una molteplicità di linguaggi. Una sola verità, insomma, si esprime attraverso diverse forme di comprensione. E la fede umana non è mai finale, non è mai un punto di arrivo. Piuttosto è un pellegrinaggio senza fine, è un essere per via. Come dicono i rabbini, gli uomini pie di tutte le religioni avranno parte nella vita futura. Quindi la sfida per la santità non è un monopolio di alcuna religione e può essere il vero cemento della nuova Europa. Ovunque un'opera è compiuta in accordo con la volontà di Dio, ovunque il pensiero di un uomo è rivolto a Dio, lì c'è il sacro. Ciò che è urgentemente necessario è mostrare tutti insieme che la parola del Signore vive per sempre e non solo qui e ora, e collaborare nel tentativo di resuscitare la sensibilità rinsaldando la coscienza di Dio. In altre parole, dobbiamo coltivare la fedeltà al Dio vivente, al Dio di Abramo, con tutti i significati che tale processo può comportare nel mondo moderno, assumendo il senso di una profonda, continua ed inesorabile rivoluzione sociale, compiuta nel nome del Signore. E questo nelle scuole, nel mondo del lavoro, negli ospedali, nel mondo della politica, in Europa, dappertutto. Il messaggio quindi che si dovrebbe proporre è chiaro. Riconoscere la presenza di Dio quale effettivo fondamento anche nella Costituzione europea, rilevante tanto per l'individuo quanto per la collettività della società in tutte le sue strutture e componenti. Il rapporto con Dio, con i suoi precetti, con la sua etica religiosa, pertanto rappresenta una precisa scelta di campo, in grado di determinare precise norme di comportamento, scelte politiche, programmi e progetti. Così che un giorno l'impegno religioso, oggi di pochi, non sembri un'aggiunta o un rafforzamento dell'esistenza, ma il senso stesso dell'essere umano. Un appello che tutti noi dobbiamo cogliere, che dobbiamo interiorizzare, che dobbiamo vivere dentro se vogliamo costruire una società nuova, un'Europa che sia comunità etica, portatrice di valori e di civiltà. Grazie.
Roberto Formigoni.
Ma devo dire che non mi è mai molto piaciuto partecipare alle presentazioni dei libri, soprattutto in presenza dell'autore, perché bisogna dimostrare di averlo letto, bisogna parlarne abbastanza bene, ma non troppo, se no si sembra servili nei confronti dell'autore. Però qui si tratta veramente di una questione diversa. Qui si tratta veramente di una questione di bruciante attualità, che ce ne accorgiamo o no, e bisogna dire che la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica europea non se ne sta affatto accorgendo. E questo aggiunge il dramma al dramma. Stiamo parlando della Carta Costituzionale, anche se ancora alla fase di progetto, ma della Carta Costituzionale dell'Europa, cioè dell'identità della nostra comune patria di oggi e di domani. Stiamo parlando del livello di consapevolezza che noi cittadini europei, 350 milioni oggi, 500 milioni poco meno, a partire dal maggio dell'anno prossimo, del livello di consapevolezza che abbiamo di noi stessi e che presentiamo agli altri. E il dramma è tutto nel fatto che questa carta qui, nel suo complesso, non dà affatto la sensazione di un cittadino europeo figlio della propria storia, consapevole della propria identità, capace di offrire agli altri la propria identità per dialogare con la loro identità. Ha ragione il professor Weiler, ha drammaticamente ragione quando dice che l'assenza di un richiamo al cristianesimo nel preambolo di questa Costituzione è soltanto la punta di un iceberg. Ed è la punta di quell'iceberg che è costituito dall'assenza in Europa di una espressione articolata del pensiero cristiano. Oggi in Europa il dramma è l'assenza di una espressione minimamente cosciente del cristiano. Weiler scrive: è come se la cristianità fosse stata rinchiusa, anzi si fosse rinchiusa in un ghetto. La cristianità si è rinchiusa in un ghetto in Europa. Tant'è vero che di questa vicenda ne ha parlato pochissimo. Ne ha parlato il Papa, ne ha parlato il meeting di Rimini, praticamente non ne ha parlato nessun altro. E la cosa è tanto più drammatica, ma anche tanto più interessante, perché il richiamo ci arriva da un uomo, l'autore del libro, che per la sua fede religiosa, la sua identità, la sua storia, non può certo essere ritenuto un perito di parte. Anzi, la tesi che stasera ci ha riassunto è oggettivamente il frutto di una analisi neutrale, vorrei dire, razionale, indipendente della situazione. E qui vorrei anche citare alcune parole della prefazione del professor Barbera, che come voi sapete è un intellettuale di sinistra, che cita Benedetto Croce, che pure voi sapete chi è. Riferirsi alle tradizioni cristiane dell'Europa non è pia unzione né ipocrisia, ma semplice osservazione della verità condivisibile anche da chi credente non è. Ecco, voglio sottolinearlo, la questione di cui stiamo parlando stasera non è una questione che riguarda il nostro essere cristiano, che riguarda soltanto il nostro essere cristiano, anche se, tant'è vero che non siamo tutti cristiani seduti a questo tavolo, e anch'io, anche se non fossi cristiano, percepirei o dovrei percepire la questione nella sua stessa drammaticità. È una incapacità dell'uomo europeo, qualunque siano oggi le sue convinzioni religiose, politiche, filosofiche, di capire che cosa è l'Europa, che cosa è stata e che cosa è nel corso della storia. Ma c'è un terzo punto che voglio sottolineare: a sua volta l'assenza del richiamo al cristianesimo nel preambolo della Costituzione è soltanto la punta di un iceberg. È la punta dell'iceberg di quella che io chiamo la radicale inadeguatezza di questa Costituzione al momento dell'Europa di oggi. Non manca soltanto qualcosa di fondamentale nel preambolo, manca a mio giudizio qualcosa di fondamentale, anzi forse mancano pressoché tutti i fondamenti nell'articolato stesso di questa presunzione di Costituzione. Nell'articolato, nonostante la lunghezza delle pagine, le decine di migliaia di parole utilizzate, non è affermato il ruolo della famiglia, non è citata la sussidiarietà orizzontale, è omessa la libertà di associazione, non c'è dignità giuridica dei corpi intermedi, le chiese sono equiparate alle società filosofiche, non è adeguatamente riconosciuto il pluralismo sociale e culturale. Insomma, credo realmente che ci troviamo di fronte ad una proposta che non può essere accettata, che non può, che non deve essere accettata dagli Stati europei, e torno ad insistere, non per una questione di fede o di morale, ma per una questione di realtà. A me dispiace non meno della mancata citazione di altre radici dell'identità europea, come ad esempio la classicità o l'ebraismo, o di altre articolazioni fondamentali della storia dell'identità d'Europa nel corso dei secoli, come l'illuminismo, o come i valori di eguaglianza, l'aspirazione alla giustizia sociale, alla libertà, che sono stati portati fondamentali di alcuni movimenti nella storia più recente dell'Europa. Questa è una Costituzione che nega o che ignora, ma è la stessa cosa, la storia dell'Europa dall'inizio dei suoi giorni. Questa è una Costituzione che nega o si preclude la visione di quella che l'Europa è ancora oggi. Perché basta girare un po' il mondo per accorgersi di come l'Europa è radicalmente diversa da quella che questi convenzionali ci disegnano. Basta allontanarsi dall'Europa per accorgersi di come gli altri ci vedono. E gli altri ci vedono in un modo esattamente difforme da come noi diamo la sensazione di vederci, almeno a partire dal testo, scritto da questa centinaia di persone. Ma d'altra parte basta guardare i paesaggi dell'Europa per accorgersi della costellazione di chiese, di cattedrali, di opere d'arte, di vestigia, che gridano al mondo la storia cristiana dell'Europa e poi gli apporti delle culture successive che ho citato. Insomma, da fuori l'Europa, oggi si vede l'Europa in maniera molto più chiara e molto più corrispondente alla realtà di quanto si vede dall'interno dell'Europa. Ed è anche singolare che si pretenda di negare questa radice cristiana dell'Europa in nome del cosiddetto principio di laicità, o del principio di laicità, che a sua volta è un principio nato all'interno della storia cristiana, perché il principio di laicità è entrato nella storia con Cristo e con la sua invocazione: date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. Cioè quel principio di laicità che è tipicamente cristiano, tant'è vero che originariamente non si ritrovi in alcun'altra cultura, è così rovesciato oggi che è utilizzato per negare la radice stessa del principio di laicità. Quindi insisto, ci troviamo di fronte ad una questione che ci riguarda e che riguarda drammaticamente, in maniera bruciante e attuale, con noi tutti i cittadini europei. E sottolineo, essere consapevoli della propria identità, di quello che si è la condizione fondamentale per rispettare quella di altri. Anche qui Weiler dice: non si può rispettare l'identità altrui se non si rispetta la propria identità. Dice, riprendendo Emmanuel Levinas, che per affermare la propria identità ciascuno ha bisogno che l'altro definisca chiaramente la sua identità. E Weiler dunque vorrebbe che la Costituzione europea dichiarasse esplicitamente le radici cristiane del continente, e lo vorrebbe lui da ebreo, perché ebreo, perché si sentirebbe più tranquillo di fronte ad un'Europa che riconoscesse apertamente la sua eredità cristiana. Dal punto di vista politico io voglio solo aggiungere che un progetto costituzionale non può proprio pretendere di limitarsi a delineare i meccanismi di funzionamento della macchina istituzionale, perché altrimenti Costituzione non è. È un trattato di libera associazione in un mercato di libero scambio tra paesi diversi tra di loro. Ma in effetti, in altre parti della Costituzione europea si parla dell'aspirazione ad una unità politica dell'Europa, dei paesi europei, ma si nega in radice che questa unità a cui si aspira abbia a proprio fondamento l'unità della società, perché di unità della società non si parla e vengono negati i principi fondanti, non si parla di principio di sussidiarietà, non si parla di libertà di associazione, le cose che ricordavo all'inizio. E quindi si tratta realmente di un documento costruito sulla sabbia, o quel che è più grave, negativo, e dai possibili esiti negativi straordinariamente pesanti. Quindi io dico, in piena consapevolezza di quello che sto dicendo, che l'approvazione di questa Costituzione europea non solo non sarebbe un fatto positivo per noi cittadini europei e per le istituzioni europee, ma sarebbe l'annegamento di quella aspirazione all'unità Europa in un mero processo burocratico o amministrativo, sarebbe la negazione della politica nel senso più nobile e alto della parola. Sarebbe la riduzione dell'Europa a quell'immagine puramente mercantilista che ormai è negata praticamente dalla totalità degli uomini politici e delle forze politiche quando essi parlano dell'Europa. Quindi io sono nettamente dell'avviso che una Costituzione così fatta non possa e non debba essere approvata, e consiglio al governo italiano di non accontentarsi di questo mediocrissimo compromesso, di non lasciarsi ricattare da chi va sostenendo anche in queste settimane che è meglio approvare una Costituzione imperfetta entro questo mese di dicembre piuttosto che perdere l'occasione. E questo lo dico una volta di più, non perché l'Italia debba qualcosa, come qualcuno va affermando, o debba subire una pressione perché ospita all'interno dei propri confini geografici lo Stato della Città del Vaticano. Non è clericalismo questo, è autentico europeismo. Il governo italiano non accetti questo ricatto assolutamente negativo, ha la possibilità di chiedere alcuni cambiamenti sostanziali a questa proposta di carta costituzionale, non ha il diritto giustamente di imporre nulla. Se non ottenesse l'accordo è meglio che passi la mano, perché una carta di questo tipo consegnerebbe al presente e al futuro un'Europa destinata al declino, e al declino invece noi dobbiamo ribellarci.
Beh, in effetti Formigoni poi è riuscito a parlare molto bene del libro, quindi...
era presente l'autore.
Ecco perché era presente l'autore. Ho subito una domanda per Formigoni prima di tornare dal professor Weiler, perché le ultime cose che ha detto in termini politici l'ha detto lui stesso, le dice in piena consapevolezza, quindi diciamo con un peso anche importante. Ha detto Formigoni, se il governo italiano non ottenesse una modifica sarebbe meglio passare la mano. Immaginiamo, non voglio una risposta di tipo politico in senso stretto, ma complessivamente qual è la sua spiegazione, come si è potuti arrivare a questo fallimento? Non ha usato questa parola, però mi sembrava, posso esplicitarla io, il professor Weiler la cita, invece la usa espressamente proprio la parola fallimento nel libro. Come si è arrivati a questo? Dal disegno dei grandi padri fondatori, Adenauer, De Gasperi, Schumann, Monnet, come si è potuti arrivare a questo testo di 250 pagine che tutte e tre qui a questa tavola avete giudicato così insufficiente, così mediocre? Come ha potuto così impoverirsi la politica europea?
Ma per molti motivi. Uno certamente perché questa Costituzione è stata scritta lontano dal controllo popolare, lontano dal sentimento della gente, nell'angolo d'ombra dei riflettori, e questo conta nella scrittura di una Costituzione. Se non è lo spirito del popolo, lo spirito dei popoli a dettare una Costituzione, è ovvio che gli errori sono a portata di mano ad ogni angolo di strada. In secondo luogo potrei dire perché la storia dell'Europa è una storia strana. In fondo si è partiti con molte poche presunzioni. L'Europa è nata sulla base di alcune convenienze economiche, con una grande speranza, con una grande idealità, ma è nata sulla base di poche convenienze economiche, quelle che avevano la comunità del carbone e dell'acciaio, è poi cresciuta molto lentamente, ma è certamente cresciuta, e poi però a un certo punto della sua storia ha cominciato a regredire, ha cominciato a tornare indietro. Forse nel momento della massima unità economica, che è il momento dell'euro, non dico esattamente in quella data, in quel mese, in quell'anno, perché il processo di marcia indietro a mio avviso era cominciato anche prima, però nel momento in cui si è raggiunto il massimo di unità economica si è cominciato a mettere tanti paletti e tanti se e tanti ma, tornando indietro. Sono mancati dei leader. Se noi pensiamo alle figure dei leader europeisti, De Gasperi, Adenauer, Schumann, Monnet, che concepirono l'Europa nell'immediato dopoguerra, nel panorama politico europeo contemporaneo di politici che pensino all'Europa non riesco a vederne di questa statura. E quindi questo ha reso possibile che fosse scritto un testo come questo, enormemente preoccupato dei meccanismi di equilibrio e di avanzamento tecnici, che sono cose importanti, ma non sono le cose importanti di una Costituzione, non sono le prime cose importanti di una Costituzione. E quindi, forse vado anche al di là della domanda che mi è stata posta, ma non voglio sottrarmi a questo, un testo del genere, per fermarlo che cosa bisogna fare? Io ho dato un consiglio al governo italiano, mi rendo conto delle pressioni a cui il governo italiano è sottoposto dall'establishment europeo dominante, dalla cultura che oggi ha in mano il pallino delle cose europee. Quindi certamente non è un'operazione facile quella che io consiglio al governo italiano, ma la consiglio in piena consapevolezza, così come mi auguro che perlomeno in questo ultimissimo tempo supplementare ci sia un risveglio di ribellione, di protesta da parte dell'opinione pubblica, certo innanzitutto dei cattolici, ma ho detto non è una questione di fede o non fede, è una questione di verità storica. E che si metta in moto perlomeno un meccanismo costituzionale, appunto, per cui quando si parla di Costituzione, una Costituzione è vera se approvata dal popolo. Dobbiamo perlomeno fare in modo che questa Costituzione entri in vigore soltanto all'indomani di un'approvazione per referendum dei cittadini europei.
un unico referendum di tutti i cittadini europei o tanti referendum per ciascuno dei paesi aderenti all'Unione Europea, non mi interessa la formula, ma senza il superamento dell'esame popolare questa non può chiamarsi Costituzione e, mio avviso, insisto, non deve entrare in vigore.
Professor Weiler, nel libro e credo anche in numerosi incontri e discussioni che ha avuto in questo periodo, immagino che le sarà capitato di darsi una spiegazione del perché un richiamo, una citazione della cui legittimità lei ha scritto ampiamente, in modo così ragionevole, così convincente, perché c'è questa così forte resistenza di fronte a tanta richiesta che viene da tante parti d'Europa? Che cosa le hanno detto? Perché non si può? Qual è l'origine che lei individua di questo veto, di questa negazione?
Con il suo permesso, posso anche dire parola alla domanda precedente?
Come no?
Io non vorrei entrare nella politica attuale in Italia o altri paesi, ma voglio dire qualcosa sulla Costituzione. Sai, una persona religiosa conosce molto bene il peccato e sa di dover perdonare il peccatore. Un costituzionalista sa che non esiste una Costituzione perfetta. Tutte le Costituzioni sono imperfette e anche questa Costituzione è imperfetta. C'è tanta cosa che si può correggere per farlo migliorare, ma non lo boccerei. Non darò 30 lode, ma non darò neanche 21. È un tentativo importante di superare alcuni problemi che l'Europa ha allargato e hanno conquistato molte cose, sono positive, però come hanno detto tanti e come abbiamo sentito ora, ci sono alcune cose importanti che può darsi mancano. Con serenità, con serietà, come giurista dico, senza passione, senza troppa passione, dobbiamo correggere, farlo migliorare e ottenere il possibile. Di sicuro non è serio dire perché vorremmo in questa presidenza avere ad ogni costo sotto nostra tutela la Costituzione, evitiamo a correggere delle cose importanti. Ma allo stesso tempo io direi che in inglese c'è un'espressione: don't throw the bathwater away together with the baby. Bisognerebbe riconoscere che questa Costituzione ha anche sui valori e non
buttare l'acqua sporca con il bambino.
Italianizzato. Quella era soltanto soltanto un piccolo. Ora, perché c'è questa resistenza a riferimento al Dio, a riferimento delle radici cristiane e radici giudee cristiane? Ci sono tante ragioni. Ma parlo sul due. Uno, perché soprattutto sulla class politics, soprattutto nell'accademia e nei gruppi, le Metpons, hanno interiorizzato la premessa laica della rivoluzione francese. È molto forte nella cultura europea. Vi do un esempio. Ha detto lo stesso Valéry Giscard d'Estaing. Cito: io ero molto favorevole al riferimento al Dio e ai radici cristiani, però non c'era consensus e così non potevamo farcela. Ora pensate su questa frase, perché è interessante. Perché è basata, la premessa è che la Costituzione deve essere laica, che il piazzo pubblico non può avere riferimento al Dio, alla religione. E tocca a quelli che vogliono cambiare questa promessa l'onere delle prove di convincere tutti. E basta che la Francia dice no, e allora volevamo tanto, ma non c'era consensus. Poteva essere anche diversamente. Perché non poteva essere che la premessa sarebbe che nell'Europa, vedendo che c'è le due tradizioni, allora nella prima stesura c'è invocatio Dei, coscienti della nostra responsabilità davanti a Dio gli uomini, e i francesi dicono mai, ma mai, e si dice al francese: è vero che voi volevate escludere Dio dalla Costituzione, però non c'era consenso, se allora deve stare dentro. Ma è talmente forte nella nostra cultura europea la premessa della rivoluzione francese anticlericale che anche per ragioni storici si capisce. Nella storia ebrea la emancipazione è stata conquistata dallo Stato laico. Però non dobbiamo essere schiavi al passato. Non dobbiamo nell'anno 2003 fare le battaglie dell'Ottocento, del Settecento. È cambiato, lo Stato è cambiato, l'Europa è cambiata, la Chiesa è cambiata. Allora bisognerebbe anche cambiare questo status of mind, questo impronto mentale che si comincia dalla laicità, che quella è la premessa. Allora questa è la prima ragione, bisognerebbe veramente cambiare. Poi io ho usato due termini e sono stati anche criticato, ho usato il ghetto cristiana. Ora ho scritto nel libro, so benissimo la differenza fra i veri ghetti del Seconda Guerra Mondiale e quello che chiamo la ghetta cristiana. Nessuno cristiano è messo, torturato, ammazzato, eccetera. Però l'ho usato per provocare un po'. È usato non per banalizzare il termine ghetto, per niente. Ho usato un altro termine nel libro, la cristofobia. E secondo me nell'Europa di oggi c'è una cristofobia. Per me è un fatto empirico, che lo vedo, non vorrei dire dappertutto, ma molto presente. Fa parte della nostra cultura politica, cristofobia. Da dove nasce? Nasce della memoria storica, nasce dell'imbarazzo, ad esempio, del nostro passato europeo coloniale. Siamo un po' imbarazzati con il colonialismo e la tradizione cristiana è così mista con il colonialismo, allora c'è paura, si parla sull'eredità cristiana, eccetera, fa pensare a questa epoca della ubris cristiana, dell'ubris europea, allora meglio evitare. C'è cristofobia perché siamo diventati materialisti, molto. Ci dà piacere dire, l'America materialisti, l'Europa è diversa. Ma quanto riguarda il materialismo, non penso che l'Europa è più spirituale dell'America. Penso che sono nella stessa padella. E proprio la gente è imbarazzata a usare la parola spiritualità, valori spirituali. Pensate. Io nella ricerca per questo libro ho consultato quasi 200 libri scritti negli ultimi 5 anni sull'integrazione europea. Non ho letto, ho consultato, professore. Ma una delle cose che ho fatto era di guardare l'indice e cercare referenze al cristianità, al cristianesimo. Più o meno da 200 libri c'era riferimento alla cristianità in 5. Fa ridere. Questa è una mostra, nel senso non orribile, ma c'è una cristofobia. Com'è possibile che tanti studiosi che scrivono sull'integrazione europea non c'entra la mente di fare riferimento, che scrivono sull'identità europea, sulla cultura europea, e nell'indice del loro libro non c'è la parola cristiano, e se c'è riferimento al Partito Democristiano. Allora la seconda risposta, per tanti motivi, alcuni di loro nel libro, non devo rivelare tutto, vorrei che la gente lo leggesse.
E lo comprasse.
Sulle comprasse, per essere chiari, vorrei soltanto sottolineare che il guadagno ottenuto dalla vendita di questo libro sarà devoluto interamente in beneficenza. Allora, (ride) E questo vale con, anche per tutte le altre versioni. Allora c'è una cristofobia. E quando è stato presentato alla convenzione la richiesta, uno se ne ha reagito con un modo molto violente contro, come mai non è possibile, e gli altri con veluto erano secondo me un po' troppo timidi, perché nell'Europa di oggi di dire no, scusate, insistiamo sul valori cristiani o valori giudeo-cristiani non è bon tono. Ecco, le due risposte.
Non sta bene.
Non sta bene, non è politically correct.
Voglio chiedere ancora una cosa subito, professor Weiler, perché poi mi ricollego per chiedere anche l'opinione di Morpurgo su questo. Ho notato nel libro, però mi dica se ho notato male, lei parla spessissimo di Europa cristiana, di storia cristiana, addirittura mi pare il secondo capitolo che ho trovato assolutamente affascinante rovescia la lettura della Redemptoris Missio.
No, la... voi avete rovesciato, io ho trovato il senso
da una
giusto.
Lettura, diciamo non quella che viene diciamo veicolata mediamente come lettura di quella importante enciclica papale. Ecco, ho trovato raramente, forse mai, però me lo dica lei, l'espressione di cui invece si è tanto parlato in questo dibattito, radici giudaico-cristiane. Perché?
Prima l'ho usato nel libro Radici giudaico-cristiane. C'è dentro. E anche dico, per esempio, che secondo me nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali sarà un po' strano fare riferimento solo ai radici cristiani e non ai radici giudei cristiani, perché per la persona religiosa i fondamenti dei diritti fondamentali è il fatto che l'uomo, donna e uomo, dice Bereshit Genesis, è stato creato nell'immagine del Dio. E da lì parte la dignità umana, l'eguaglianza fra tutti uomini e donne, perché tutti noi esseri umani sono stati creati nell'immagine di Dio. E questo fa parte della tradizione giudea cristiana, non solamente della tradizione cristiana. Allora questo, expressis verbis, dico, sì, nella preambola della Carta dei diritti fondamentali sarà un po' strano per me vedere radici cristiane e non radici giudea cristiane. Quanto riguarda la Carta costituzionale stesso, penso che ho scritto, lascio questo al buon senso della convenzione, della conferenza intergovernativa, perché non volevo sembrare una che fa plaidoyer della propria causa. Allora era per questa ragione, di non premere. Ma io penso che veramente sotto il pontificato attuale, il rapporto fra ebrei e cristiani è arrivato a un punto, sempre un rapporto delicato, però un periodo quasi d'oro. Lo stesso Papa ha definito il rapporto fra la cristianità e il giudaismo come rapporto privilegiato, che la fede cristiana non ha con nessun'altra religione. Ha definito gli ebrei come fratelli dei cristiani, anzi fratelli maggiori. Allora ho un po' giustificato in questo senso di usare la termine radici giudeo-cristiana. E non sono imbarazzato, ma essendo un ebreo non vorrei dare l'impressione che faccio causa mia.
No, anzi, devo dire che nel libro sembra che lei faccia chieda ai cristiani di risvegliarsi dal sonno del pensiero, no? Mi pare, quando lei parla del muro interno, nel senso sì. Che è anche le citazioni che ha fatto della timidezza con cui si sono presentati, è come una richiesta ai cristiani europei di essere presenti, vivi.
Sì, perché? Perché lì la linea di divisione non è fra cristiani e ebrei, è fra gente religiosa e gente laica. Possono essere cristiani laici, ci sono tanti ebrei laici. Allora, in questo senso, scrivevo come una persona religiosa, che ci tengo tanto che nel spazio pubblico europeo sarà una sensibilità religiosa che fa parte del discorso. Una sensibilità religiosa quanto tale, come ha detto il signor
Morpurgo.
E non importa se sia cristiana o sia ebrea, ci manca nella piazza pubblica europea questo sentimento, questa sensibilità del pensiero religioso. Vedendo che dopo tutto la cultura dominante anche numericamente cristiana, allora ho detto ai cristiani: svegliatevi.
Morpurgo ha parlato di un tema molto caro, credo, a molti qui di una parola molto cara, di un'espressione molto cara a molti qui in questa sala, e cioè il tema dell'appartenenza. Mi sembra che abbia detto l'appartenenza è la condizione di una società veramente, autenticamente multiculturale. Anche a suo modo questa è una lettura un po' rovesciata del discorso pubblico politicamente corretto. Non sente questo discorso un po' fuori luogo oggi?
Assolutamente così, ed è per questo che l'ho fatto. In un momento in cui c'è evidentemente una difficoltà ad andare a fondo a quelli che sono i veri problemi, a quelli che sono i veri aspetti problematici che agitano la convivenza sociale. E quello che io volevo cercare di comunicare oggi era un messaggio proprio provocatorio, che muovesse dall'indicazione che la riscoperta della propria identità, della propria valorizzazione, costituisce il cemento fondamentale per costruire un'unione che sia vera. E questo poi, tra l'altro, è pienamente conforme rispetto al messaggio molto chiaro del professor Weiler, che è questo sostanzialmente: per sapere dove andare, questo è un insegnamento talmudico tra i più conosciuti, per sapere dove andare bisogna sapere da dove si proviene. Se non ci si mette in gioco su questo piano, se nel momento in cui si cerca di costruire qualche cosa di nuovo, un contenitore che unisca veramente, non ci si pone la domanda di chi si è, certamente non si potrà riuscire a costruire nulla di importante, di significativo, nulla che veramente possa unire effettivamente le diverse genti, i diversi popoli che costituiscono questa Europa. Io credo che questo sia un messaggio fondamentale, ma guardate che è un messaggio drammatico. Pensate soltanto all'attualità, non voglio sviluppare questo punto, ma pensate al valore simbolico di quello che è successo negli ultimi 10 giorni tra l'Iraq e Istanbul. Pensate al legame tra l'aver colpito una sinagoga e di aver colpito una sinagoga in Turchia. Cioè, chi ha pensato a questa strategia del terrore ha voluto simbolicamente attaccare quelle due realtà, Turchia ed Israele, sul cui ingresso in Europa culturalmente prima di tutto si discute, si litiga e ci si confronta. Quindi è un attacco terribile, ed è un attacco che ci deve responsabilizzare tutti per capire veramente chi siamo, quale cornice intendiamo proporre per un confronto che sia effettivo e per un confronto che sia basato sull'identità, su quello che si è. E poi le dico molto chiaramente che per noi ebrei lanciare messaggi provocatori è una cosa sostanzialmente abituale, per cui rovesciare il termine, è proprio una parte strutturata della nostra cultura.
Ancora avvicinandoci verso la conclusione, voglio ancora chiederle una cosa. Si è parlato molto, mi pare che l'abbia citato anche in questo suo articolo uscito su Tempi oggi, recentemente, a proposito di Europa, identità europea, dibattito e polemiche in Europa, del famoso sondaggio che poi qualificato, definito, diciamo, venato di antisemitismo. Vorrei chiederle se lei pensa oggi che esista effettivamente, davvero si sente in pericolo in questa Europa.
Guardi, io personalmente odio parlare di antisemitismo. Sono condannato, di qualunque argomento io parli, a rispondere a questa domanda, che pure è legittima ed è importante. Ci sono secondo me quattro tipi di antisemitismo. C'è l'antisemitismo tradizionale su base religiose, su base politica, che conosciamo, che colpisce noi ebrei in quanto tali. Questo antisemitismo è latente, non è cambiato, non si è modificato, ogni tanto torna fuori. Io sono abituato a convivere con questo tipo di antisemitismo, mi fa soffrire, ma c'è. C'è un altro antisemitismo che oggi mi preoccupa moltissimo, ne parlava Claudio Magris in un suo stupendo articolo sul Corriere di qualche giorno fa, che è l'antisemitismo dei filosemiti. Questo è un antisemitismo molto pericoloso, perché chi è troppo filosemita cerca di colpire qualcos'altro. E questo tipo di antisemitismo mi preoccupa e mi fa stare molto male internamente. C'è un terzo tipo di antisemitismo sul quale non voglio parlare oggi, che è quel tipo di antisemitismo che non coincide totalmente, ma che in parte ha una sua radice in questo senso, con l'antisionismo. Questo mi preoccupa, perché oggi come mai il diritto all'esistenza dello Stato di Israele è minacciato e c'è un antisemitismo venato di antisionismo che deve essere combattuto oggi più che mai, e questo mi fa molta paura. Poi c'è il quarto tipo di antisemitismo, ma che non riguarda me ebreo. È quell'antisemitismo che riguarda tutte le minoranze, vorrei dire che riguarda tutti i credenti, tutti quelli che appartengono, religiosamente o no. Questo antisemitismo è terribile, è preoccupante e deve preoccupare tutti noi. È lo stesso antisemitismo che ha colpito in Turchia, che ha colpito in Iraq, è il razzismo, è l'incapacità di riconoscere l'uomo che si ha davanti. Ecco, questo è un antisemitismo che mi preoccupa, sul quale tutti noi dobbiamo ragionare. Colpendo l'ebreo si colpisce tutto ciò che è diverso, tutto ciò che appartiene, lo si rende un ospite indesiderato. Ecco, di questo tutti noi dobbiamo essere consapevoli e avere la capacità di reagire e di responsabilizzarci.
Grazie. Formigoni, vorrei chiederle al quarto punto del suo intervento iniziale. Il professor Weiler aveva detto che è la grande occasione mancata, interpreto un po' io, questa della Costituzione. Il quarto punto era quello in cui diceva c'è una grande lezione che l'Europa ha dato e potrebbe testimoniare con questa Costituzione: far vedere che non c'è contraddizione tra democrazia e religione, far vedere che è possibile nello spazio pubblico, no? E certamente poi ha anche detto, da costituzionalista, non esistono le costituzioni perfette, questa imperfezione ci sarà sempre. Bene, vorrei chiedere a Formigoni se questo un po' evocava quella copertina dell'Economist di qualche tempo fa che diceva dove mettere la Costituzione europea, e c'era l'immagine del cestino, buttarla nel cestino, che è un po' forse anche quello che pensa Formigoni dopo quello che ha detto prima. Ecco, però buttiamo via la Costituzione, non rischiamo di buttare via anche l'Europa? È già così tanto fragile, e che pure è il nostro spazio, è una delle poche cose che abbiamo.
Io non sono tra quelli che butta la Costituzione nel cestino. Io nel mio intervento ho criticato pesantemente la Costituzione su una serie di punti. Sono convinto che occorra una Costituzione per l'Europa. Sono altrettanto convinto che dare una Costituzione a questo giovanissimo nuovo paese che è l'Europa, abbiamo appena compiuto 50 anni, i nostri stati nazionali sono vecchi di secoli, se non di millenni, e quindi è un'operazione ardita, ancorché necessaria, quella che si tenta di dare una Costituzione a questa giovanissima forma di Unione Europea. Appunto, è un'operazione necessaria che a mio avviso richiede molta più attenzione e probabilmente molta più pazienza. Anzi, dico, alla luce degli esiti di questo primo tentativo, la pazienza è necessaria. In altri termini, ritengo che se la partita diventa dare o prendere questa Costituzione, ho parlato anche di ricatto, di un ricatto politico-culturale che circola oggi in Europa. Si dice, 1 maggio 2004 entrano 10 nuovi paesi europei, la Costituzione va approvata prima di allora,
perché se no che cosa diciamo di essere a questi 10 paesi europei? Il 13 di giugno ci sono le elezioni europee, la Costituzione va approvata prima, se no cosa diciamo agli elettori? Che è un ragionamento falso, perché questi 10 paesi che entrano felicemente, io sono contento, è un passo avanti formidabile che questi 10 paesi entrano in Unione Europea, ma hanno chiesto l'adesione all'Unione Europea molto tempo prima che fosse scritta questo tentativo di Costituzione. Quindi sapevano già prima cos'era l'Europa alla quale chiedevano di aderire senza che fosse scritta la Costituzione. Così come le elezioni europee del 13 giugno 2004 saranno la quinta volta che i cittadini europei vanno a votare per le elezioni europee e appunto sapranno bene o sceglieranno liberamente i loro rappresentanti anche se una Costituzione europea non ci fosse neppure questa quinta volta. Quindi io voglio sottolineare il fatto che questo sottile o meno sottile ricatto politico-culturale che dice la Costituzione europea va approvata entro il dicembre del 2003, anzi va approvata entro il vertice del 12-13 dicembre 2003 a Bruxelles, altrimenti è un disastro per l'Italia, un disastro per l'Europa, sia un ricatto da rimandare dicendo i governi nel vertice tentino una formulazione migliore, una formulazione diversa, siccome la Presidenza aspetta al governo italiano, il governo italiano ha la possibilità di non mettere ai voti questa proposta ove non ci fosse un testo soddisfacente. Io credo che sarebbe un atto di responsabilità del governo italiano non mettere ai voti una Costituzione che rimanesse identica al testo che ci è stato passato. Da un certo punto in poi non si è più potuto discutere di questa Costituzione, appunto perché la conferenza intergovernativa che si è aperta il 4 ottobre, che quindi avrà raggiunto i 70 giorni di vita e 70 giorni di discussione, sono tanti, il giorno in cui i governi dovranno dire sì o no, non è stata passibile di nessun emendamento. L'opera di Giscard d'Estaing è stata ritenuta a priori come il miglior risultato raggiungibile. Perché, dico io? In nome di che cosa? Io, da semplice cittadino europeo, avanzo il dubbio che si possa procedere in un altro modo e, se necessario, meglio, insomma, come sempre, banalmente si dice, prendere il treno più lento che va nella direzione giusta piuttosto che salire su un convoglio bello, confortevole, illuminato e velocissimo, ma che va nella direzione sbagliata.
Quindi, e al di là di questo, aver paura fare un plebiscito del popolo europeo, veloce e senza consultare i popoli, ma non c'è fiducia nel popolo europeo, stranissimo.
Abbiamo fatto il referendum sull'euro, che è una cosa importantissima, ma che è un aspetto della nostra unità europea. Non vogliamo fare un referendum sul tutto, io dico che è assurdo.
Ma quindi... lei sarebbe d'accordo se, al limite, se si andasse alle prossime elezioni europee anche senza avere il testo della Costituzione già approvato? Non sarebbe un dramma?
Dico che è già successo 4 volte che siamo andati alle elezioni europee in questo modo, che i 10 paesi europei possono entrare sulla base di quella che oggi è, nella sua imperfezione, ma positivamente, l'Unione Europea, con la Commissione, con i meccanismi di funzionamento, col Parlamento Europeo, imperfetto ma importante. Cioè, è un processo che può durare di più nel tempo. Sarei il primo ad essere felice se una Costituzione, non dico perfetta, perché il professor Weiler ci ha insegnato, ci ha ricordato che non esiste, ma il meno imperfetta possibile, fosse possibile approvarla già entro il 12 dicembre. Se non sarà possibile, meglio il realismo che l'utopia che ci porta al disastro.
Professor Weiler, a lei, diciamo, le ultime parole di questa nostra serata. Vorrei chiederle due cose, ho visto che lei è molto breve nelle risposte, quindi sono sicuro che manterrà questo comportamento televisivamente perfetto. La prima cosa che vorrei chiederle è questa: nelle scorse settimane c'è stata una grande discussione in Italia, di cui lei avrà sentito sicuramente parlare, tutta la tematica del crocifisso, c'è tutta questa discussione sulle radici cristiane. In una parte del libro lei quasi, è come se si domandasse, o si augurasse che non siano solo cose formali, perché spesso si ha un po' questa impressione, no? Di avere un grande dibattito, ma alla fine sostanzialmente dal crocifisso qualcuno ha scritto, poi si toglie Gesù e rimane soltanto, no, il legno. Non c'è questo rischio che tutto questo dibattito non sia in fondo che un dibattito simbolico, puramente culturale, nel senso etimologico, e che perde, e che qual è la vivacità, qual è la sua attualità di oggi? In che modo non perde, non, sarebbe un fatto vitale per l'Europa di oggi?
No, c'è questo pericolo che sarà, diciamo che l'Italia, la Spagna, l'Irlanda, la Polonia, attualmente i quattro stati che ufficialmente chiedono in vocatio Dei riferimento a radici cristiane o radici giudeo-cristiane, riescano a convincere gli altri e che questi riferimenti vengano fatti. Allora sarà considerato una grande vittoria, ma sarà una vittoria, come si dice, pirica?
Di Pirro.
Vittoria di Pirro. Sì, dopo questo si ritorna al status quo ante, dove il pensiero cristiano è rinchiuso su questo ghetto metaforico, dove la cristofobia continua, e poi dove le comunità di fede continuano a praticare la loro religione nascoste nelle loro case come una cosa privata, e il piazzo pubblico europeo rimane nudo del quell'arricchimento che il pensiero religioso può portare. Se questo è il risultato di tutto questo dibattito, può darsi che un risultato peggio, perché darà la soddisfazione finta chi c'è passo avanti, ma sarà del tutto simbolico senza. Allora, sì, veramente solo diventa questa come simbolo e poi non c'è tutto altre cose, che parlo un po' sul libro, è un esito deludente.
Fontolà, scusa, posso aggiungere una cosa, perché mi è rimasta nel cervello, invece voglio che sia completo il mio pensiero. Questa Costituzione può anche essere approvata per alcune parti e per altre parti rimandata. Voglio dire, è indubbio che ci sono dei passi avanti, per esempio, nel meccanismo di funzionamento della Commissione europea, nei rapporti tra Parlamento e Commissione e tra Parlamenti e Governi nazionali, Parlamento europeo e Commissione. Nessuno impedisce che queste parti tecniche di miglior funzionamento della comunità vengano approvate. Quello che io chiedo è che vengano o modificate o rimandate nell'esame quelle parti che non raggiungono un grado soddisfacente di condivisione. Quindi il ricatto va ulteriormente sminuzzato nel dire che i governi potrebbero benissimo a Bruxelles, nel vertice, approvare tutta una serie di parti che possono essere anche significativamente numerose e rimandare a tempi diversi, a un approfondimento diverso.
Anche noi, come attraversare il ponte lungo dei problemi di modernità, di postmodernità, senza compromettere la dignità umana e l'amore. L'importante è non avere paura. Sarà recuperato, dipende sui giovani. Dipende tutto sui giovani. E io sono sempre colpito quando il Papa va ai suoi giri nel mondo, che milioni di giovani vengano ascoltarti. Se c'è la possibilità di recuperare, diventa sulla generazione dei miei 5 figli.
Bene. Credo che dobbiamo veramente ringraziare profondamente i nostri tre ospiti di questa sera, Claudio Morpurgo, Roberto Formigoni e il professor Weiler. mi faccio io l'attore di un invito, torni tra noi presto, so che viene spesso in Europa, ci faccio il regalo di fare un altro incontro a Milano.
Io sono qui a casa.
Vi ricordo che sempre in tema di Europa, lunedì 24 prossimo, lunedì alle ore 21 presso la Sala San Marco, il Centro Culturale di Milano propone un incontro dal titolo La politica e il bene comune, De Gasperi e la costruzione dell'Italia in Europa. Saranno presenti Maria Romana De Gasperi, Mario Mauro, Giorgio Rumi e il ministro Rocco Buttiglione, lunedì 24 alle ore 21. Grazie e buonasera.